In altre parole.
Sono le 8 e 18 in punto e cominciamo l'ultima parte di questa intervista in 5 giorni a Peter Schisser. In realtà forse sono 5 interviste o intervista in 5 giorni, ma non importa, insomma. Ogni mattina abbiamo parlato insieme, abbiamo cercato di capire un po' meglio come funziona il mondo dal nostro punto di vista e dal punto di vista di Peter Schisser in particolare, e cercando spunto nell'attualità, nelle cose che stupivano il nostro ospite, che fossero le grandi notizie o i fenomeni di costume o fenomeni politici. Bene, dietro tutte queste conversazioni, che potete riascoltare sul nostro podcast rsi.ch/rete2, c'era sempre sullo sfondo un argomento di cui non abbiamo ancora trattato, ma che proprio oggi vogliamo affrontare, e cioè l'argomento delle fake news, di quel sottile, ambiguo confine tra il vero e il falso, che sempre più ci sta mettendo in difficoltà. Le fake news ci sono sempre state, da sempre i potenti in particolare, ma non solo, dicono il falso per i loro interessi, però non è mai accaduto, forse che in un'epoca precedente non è mai accaduto, forse che come oggi si vivesse in una continua permeabilità tra la verità e la bugia, e questo anche per i mezzi di informazione elettronici o forse per altri motivi. Insomma, Peter Schisser, anche come giornalista, oltre che come fruitore delle notizie, è confrontato ogni giorno con le fake news.
Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Sì, siamo confrontati tutti i giorni con le fake news. Abbiamo trattato della questione Trump e l'assalto al Campidoglio, abbiamo parlato della guerra in Ucraina, abbiamo ieri parlato del Covid, e appunto a tutto questo sottostà anche una grande massa di fake news. A me ha colpito molto quando qualche anno fa una collaboratrice di Trump ha gettato nel dibattito pubblico la questione i fatti alternativi. Ecco, le fake news per me sono proprio questo, non sono solo una questione di menzogna, perché chi mente sa che cos'è la verità e si confronta con la verità e la stravolge. Le fake news sono un tentativo di dire esistono dei fatti alternativi, ossia il fatto non è più dato, il dato non è più riconosciuto, la realtà non è più tale, viene destrutturata. C'è un filosofo di origine coreana che insegna a Berlino, Byung-Chul Han, che fa delle riflessioni nei suoi ultimi due libri, Infocratie, che c'è ancora solo in tedesco, e Come abbiamo smesso di vivere il reale, le non cose, ambedue dell'anno scorso. Lo cito: fake news non sono delle menzogne, attaccano la fattualità, sono un attacco ai fatti stessi, defattualizzano la realtà. Se Donald Trump si permette senza nessuna remora di affermare quello che gli passa per la mente, non è un mentitore classico, semplicemente non gli importa la realtà. Ecco, questo trovo che sia la base delle fake news.
Ecco, è interessante questa osservazione sulla realtà. Mi viene in mente anche un'osservazione del poeta Mario Luzi, che alla fine del 1900 diceva che la cifra degli anni che stavano per cominciare era che la realtà come dato, dice lui, la realtà come dato non regge più alla presa, non si lascia più afferrare, non è più un dato oggettivo che, lui parlava della poesia, che gli artisti possano condividere. In fondo erano parole profetiche, perché facciamo fatica a accordarci su quale sia la realtà, cioè qualcosa di indubitabile, qualcosa davanti agli occhi di tutti. E quali possono essere le cause di questa perdita di consistenza da parte della realtà?
Domanda molto difficile.
E allora, me ne rendo conto, sì.
Veramente qui non ho una risposta, non sono un filosofo e non ho una risposta chiara. Cerco di pensare alle persone che si lasciano tentare, si lasciano convincere dalle fake news. Allora, andiamo un passo indietro, ne parlavamo negli altri giorni. Le persone spesso cercano, e lo noto nel nostro lavoro di giornalisti, più che il confronto, cercano una conferma di quello che in un qualche modo sentono e che la mente poi trasforma in un pensiero più o meno razionale. Più o meno razionale, perché con le fake news, se uno analizza veramente a fondo la questione, trova molto in fretta, l'insostenibilità di certe affermazioni. Eppure c'è in tante persone un tale bisogno, forse per reggere una certa ansia di fronte alla vita, di fronte alle grandi minacce della vita che abbiamo vissuto anche in questi anni e stiamo vivendo, e rimane, come dire, chiusa in una propria bolla e vuole conferme a qualche cosa di, in fondo, che non si riesce a spiegare, che non riesce a spiegarsi, e per cui è preda facilmente di affermazioni di persone, di fake news da parte di persone poi naturalmente molto interessate a trasmettere un certo messaggio. E questo naturalmente, in questo i social media sono un aiuto, un'arma pazzesca.
Ecco, il filosofo che citato prima, Byung-Chul Han, che è un filosofo appunto sudcoreano che vive in Germania, nei suoi libri porta spesso avanti proprio questa tesi di una società che diventa sempre più violenta, e questa violenza è legata all'individualità, al fatto che siamo caricati di aspettative. E siamo portati a un sempre maggiore esibizionismo e narcisismo, e questo viene dai social network, così che non si tratti più solo di fake news, ma di finte vite, che vengono scambiate come vere, perché il contenuto dei social network da una parte ci mette in mezzo a una bolla di contenuti che ci corrispondono, e dall'altra parte ha un algoritmo che tira su, che porta all'attenzione i contenuti divisivi, tutto per farci restare lì, dentro i social network, dove le cose, appunto, possono assomigliare alla realtà, ma non sono la realtà.
Esattamente, Byung-Chul Han, proprio nel libro Le non cose, come abbiamo smesso di vivere reale, a un certo punto afferma lo smartphone potenzia l'autoreferenzialità, perché la comunicazione via smartphone è senza corpo né sguardo, la comunità invece è una dimensione corporea. Già a causa della corporeità assente, la comunicazione digitale indebolisce la comunità, anche lo sguardo consolida la comunità. La digitalizzazione fa scomparire l'altro come sguardo. L'assenza dello sguardo è corresponsabile della perdita d'empatia nell'epoca digitale. Appunto, diventiamo sempre più ripiegati su noi stessi e entriamo in realtà, nonostante comunichiamo tutto il tempo e cerchiamo di dare un'immagine di noi stessi agli altri, che poi non è reale, in realtà guardiamo sempre noi stessi solamente.
Ecco, e questo diventa pericoloso proprio perché da questo guardare sempre noi stessi deriva poi anche alla fine una frustrazione, perché noi stessi non corrispondiamo a come vogliamo essere, non corrispondiamo al modello degli altri, e si sta caricando di frustrazione una società grazie al meccanismo di questi social network che sono gestiti da privati. Ecco, dire negli ultimi giorni l'Unione Europea ha avviato nuove leggi per controllare il mondo dei social network, per togliere paradossalmente la libertà di mettere ogni contenuto sui social network, ma l'algoritmo che regola i social network, e quindi la nostra frustrazione e il nostro pensiero rimane nelle mani di società private.
Esatto, e società private che hanno naturalmente degli interessi economici molto forti, ma io direi che sono anche proprio mosse da un certo cinismo, perché non hanno nessuna remora a manipolare, a permettere che vengano manipolate le persone. Boh, adesso naturalmente se gli stati riescono a imporre certe regole, forse un certo miglioramento ci potrà anche essere. Però, come dicevi anche tu, ci sono dei meccanismi con questi algoritmi, non soltanto in cui ti vengono presentate tutte le notizie o pseudonotizie che ti confermano nella tua intuizione, diciamo, più che pensiero, ma addirittura a volte portano degli argomenti totalmente opposti al tuo pensiero, chiamiamolo, e questo naturalmente non viene poi accettato dalla persona, viene rifiutato e crea un ulteriore effetto divisivo fra la popolazione, fra le persone. Quindi in realtà la comunicazione, noi crediamo di vivere nell'era della comunicazione, ma non, no, la comunicazione vuol dire che quando un messaggio parte da una persona arriva all'altra e nasce un dialogo in questo senso. Non c'è dialogo, ecco, questa è una finta comunicazione, è a senso unico, tende a rispecchiare se stessi, ma tende allo stesso tempo ad allontanarci dagli altri sempre più, e questo trovo che sia veramente un dramma.
Molti dicono che bisognerebbe educare le persone all'uso dei social network per superare queste sabbie mobili, no? Nello stesso tempo, però, i social network sono fatti in questo modo. È difficile violentarne la natura. Si possono fare delle cose positive, ma i social network restano tali. Forse allora bisognerebbe educare le persone a passare più tempo fuori dai social network.
Io penso che sia difficile educare le persone da fuori. Io penso che lo sforzo, e qui mi rifaccio un po' a qualcosa detto negli altri giorni, lo sforzo deve venire prima di tutto dall'individuo, perché è talmente forte l'idea di credersi nel giusto, di sapere come vanno le cose, di interpretare il mondo nel modo più corretto possibile, senza poi confrontarsi veramente con gli altri, che è difficile scalfire questa convinzione. Io ricordo quando frequentai la scuola di giornalismo Urbino negli anni Ottanta, una delle prime cose che ci dissero era: ricordate che tutti noi abbiamo un filtro mentale e attraverso il quale guardiamo la realtà, per cui voi come giornalisti dovete il più possibile cercare di liberarvi dei vostri filtri, metterli in discussione continuamente per riuscire a cercare il più possibile il lato oggettivo delle cose. Questo è un insegnamento che mi ha accompagnato per tutta la vita professionale e non solo. E questo è quello che invece in realtà manca alle persone che si credono oggi quasi stessi loro stessi giornalisti, che sono solo fruitori di news o anche di fake news. Questo è un elemento, è un'educazione che può venire forse un po' da fuori, ma va fatta dentro di sé.
E quindi per evitare che l'individualismo ci spezzi perché divenga una frustrazione, è ancora però dall'interno di noi stessi che dobbiamo tirare fuori le risorse per sopravvivere, si può dire. E Peter Schisser, grazie. Prego.
Sì, dobbiamo porci le domande più che sempre pensare alla risposta, ecco, come esseri umani, e questo ci aiuta forse a riflettere.
E mi sembra una degna conclusione di questa settimana di colloqui. Grazie mille per essere stato con noi tutti i giorni. Buona giornata e speriamo alla prossima.
Grazie Andrea, grazie a tutti e buona continuazione di giornata.
Rete 2.